Già avevamo anticipato che sarebbe stata una seconda metà di stagione veramente densa di impegni. Per questo motivo oggi entriamo nel vivo. Bentornati al Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Allora ragazzuoli, questa ripresa del podcast dopo questa puntata che abbiamo pubblicato la settimana scorsa, com'è andata? Vi siete ripresi, siete tornati nel personaggio, siete tornati nelle vostre abitudini da podcaster oppure siamo ancora con un piede in vacanza?
Ma con tutte e due i piedi in vacanza.
No, io non vedevo l'ora di iniziare sinceramente, quindi sono felicissimo di aver ripreso questa avventura.
Che lecchino che sei, mamma mia, cioè vergognati.
Che devo lecchinare, scusa.
Beh, tra l'altro è una, come dire, è un impegno questa volta veramente a tempo pieno, perché tra una registrazione e l'altra, tra il portare avanti la vita quotidiana eccetera, bisogna anche appunto portare a casa gli impegni videoludici, perché Starfield, insomma, ci siamo, è arrivato in tutta la sua, come dire, in tutta la sua grandezza, grandiosità eccetera eccetera eccetera, e diciamo che non sembra proprio un giochino mordi e fuggi, ecco, quindi penso che ci sarà modo e maniera di parlarne. Tuttavia, però, oggi iniziamo questa carrellata di questo autunno-inverno che ci attende di titoli, portandovi due titoli in realtà che sono usciti durante il periodo estivo, e parliamo di Atlas Fallen e di Armored Core Fires of Rubicon. Sono due titoli, mi viene da dire, un po' discussi, forse non troppo, perché effettivamente sono due titoli che abbiamo giocato, ci stiamo ancora giocando in realtà, e che però, insomma, sono un po' controversi quantomeno, è il termine forse che assegnerei a queste due produzioni.
Ma prima, come sempre, ricordiamo i nostri social Facebook e Instagram, il nostro gruppo Telegram, l'Angolo del Triangolo, e trovate tutti i link in descrizione. Se volete magari offrirci un caffè, siamo qua.
Assolutamente ragazzi, è fondamentale, il vostro supporto a questo podcast è veramente essenziale per far sì che tutto questo possa continuare ad esistere e possa continuare a garantirci di, come dire, continuare queste registrazioni negli orari più disparati della settimana.
Esatto, ed è anche il motivo per cui dobbiamo lecchinare. allora, no, volevo fare una piccola specifica rispetto a quello che ha detto Luca. Sono giochi controversi, è vero. Non sono giochi controversi per il gioco in sé, perché hanno magari degli aspetti controversi del gioco. No, assolutamente. Sono controversi, almeno dal nostro punto di vista, perché hanno generato una discussione estremamente piccola rispetto a quello che secondo me e secondo noi è il valore dei videogiochi, dei due giochi di cui stiamo parlando. Perché sono ottimi giochi, che sono giochi, e l'avevo detto già nella puntata precedente, questo lo riprendo, sono giochi assolutamente umili, che cercano di fare la loro parte e raggiungono gli obiettivi assolutamente senza nessun problema. Ma per questo motivo allora vengono giudicati giochini, e non è così, non funziona così dal mio punto di vista, secondo voi ragazzi?
Io credo che sia proprio una percezione dei tempi moderni, diciamo, di questo periodo storico videoludico. Troviamo appunto testate giornalistiche, tutti che parlano di quei giochi che fanno comunque ovviamente click, anche, diciamolo, perché alla fine tutti lo fanno anche per il click, quindi non ci nascondiamo dietro un dito. Quest'estate l'ha fatta da padrona Baldur's Gate, che ha completamente glissato tutto quello che è uscito ad agosto. Ora c'è Starfield e praticamente trovi tutto su Starfield, pure veramente le cose più assurde ci fanno un articolo sopra. Quindi ovviamente questi due giochi, che come hai detto tu, sono modesti, ma le cose le fanno bene, riescono a fare bene le cose, vengono un po' nascosti, ecco, sono un po' quei videogiochi fantasma che escono, che magari volevi giocarci ma vengono completamente oscurati da qualcosa di più grosso.
Questo sicuramente è un ottimo spunto che ci porta però nel vivo della discussione, e secondo me, come giusto che sia, come sempre, conviene un attimino scindere le due cose, perché l'obiettivo di questa puntata è appunto dirvi quelle che sono le nostre impressioni sui singoli titoli e poi magari possiamo tirare delle conclusioni, come dire, cumulative di questi due titoli. Ma partirei a questo punto da Atlas Fallen, se siete d'accordo.
Guarda come tira le redini, oh.
Ragazzi,
visto come, come porta sui binari.
È un lavoro sporco, ma qualcuno lo deve fare, quindi... Atlas Fallen. Atlas Fallen è un titolo, diciamo, un po' particolare che abbiamo avuto modo di giocare. Abbiamo avuto modo di giocare sia in single player che in cooperativa. Ma diciamo che di fondo di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un gioco, di un... action RPG, se anche se di RPG non è che ci sia tantissimo, in terza persona, con forse un'anima un po' hack and slash, mi viene da dire, no? Perché effettivamente ci sono tutti questi combattimenti all'arma bianca, in cui concatenare combo diventa essenziale per riuscire a sopravvivere. E ci arriva da uno sviluppatore che, diciamo, forse non ce lo saremmo aspettato, visto la storia recente proprio che questo sviluppatore ha, che è Deck 13, coloro che ci hanno portato The Surge, The Surge 2, e quindi forse, non lo so, come capitolo successivo ci saremmo aspettati un altro Soul-like in questo senso. Invece no, hanno, come dire, deviato la rotta su una produzione totalmente diversa, che ci porta nei panni di questi viaggiatori, di questi personaggi all'interno di questo mondo desertico, di questo mondo avvolto dalla sabbia, in uno scenario completamente di fantasia, in cui questo mondo è attanagliato dalla rabbia, dalla fame, dalla sete di potere di questo dio, che rimane come figura torreggiante su tutte le nostre azioni di gioco dall'inizio alla fine dell'avventura, che appunto risponde al nome di Telos, quindi fondamentalmente una sorta di dio del sole. Ed effettivamente noi ci troviamo a affrontare il nostro viaggio accompagnati da un artefatto che apparentemente è un artefatto senziente, ma cerchiamo di evitare
il guanto dell'infinito.
È il guanto dell'infinito, esatto. Noi l'abbiamo rinominato così perché effettivamente è un guanto che ci consente di approfittare del suo potere per contrastare le forze del male e le difficoltà che questo dio del sole ci scaglierà contro sotto ogni forma e ogni dimensione. E da qui si apre il mondo del gameplay.
Esatto, entriamo in questo mondo che effettivamente al primo impatto è anche un bel mondo, perché il level design è veramente bello. Infatti ci ha stupito molto di come hanno caratterizzato veramente tutte le ambientazioni, quindi sabbia, castelli, dune, montagne, e tutto quanto ben definito e strutturato in maniera veramente con un'impronta fantasy, ma ben fatta, non quel fantasy pacchiano che magari ogni tanto ci troviamo ad affrontare. Tutto quanto si svolge in queste zone, chiamiamole open map, che fondamentalmente tu sei libero di esplorare con le sue attività all'interno. È una storia veramente comunque lineare, facile capire cosa devi fare e dove devi andare. Altrettanto difficile, devo dire, appunto questo orientamento un po' Souls-like sui combattimenti, dove ci troveremo appunto ad affrontare queste bestie enorme, e alcuni combattimenti sono veramente veramente tosti per la quantità di nemici, più che altro, e per una telecamera e un lock target che tentenna molto.
Io già prima che uscisse il gioco avevo il dubbio, perché purtroppo con Deck 13, avendo loro creato due giochi che fondamentalmente sono dei Souls-like, due filoni, scusate, che sono dei Souls-like, avevo il dubbio che i comandi fossero eccessivamente rigidi. Me lo ha dimostrato il fatto poi di vedere i primi gameplay, perché comunque sia, vedevo questa telecamera che impazziva, vedevo questo che, come dire, percorreva delle traiettorie abbastanza rette, nel senso... Il sistema rigido ben si adatta a uno stile di gioco Souls. Differentemente, così non è per un hack and slash. Cioè, mi sembra infatti una scelta un po' azzardata. Oltretutto, a me l'idea che ha sempre dato Deck 13, e mi spiace perché io Lords of the Fallen l'ho apprezzato moltissimo, è che non siano in grado di gestire il budget di sviluppo del videogioco. spendono tutto all'inizio e poi sembra che non riescano a proseguire bene.
Guarda, sul budget non saprei risponderti, nel senso, sicuramente hanno investito molto su quello che è la grafica e l'impatto visivo, questo senz'altro. Per quanto riguarda i combattimenti, appunto, come abbiamo detto, c'è questa telecamera che impazzisce, e l'approccio comunque che secondo me strizza un po' l'occhio verso i Souls è il sistema difensivo più che quello del vero e proprio attaccare, perché nel momento in cui tu hai una tra virgolette una schivata da fare perfetta, studiare il pattern di gioco del nemico, hai l'armatura difensiva da attivare nel momento esatto per un contrattacco, poi ovviamente la telecamera cerca di fare il suo, ma la velocità comunque del personaggio è veramente alta, perché nel momento in cui il personaggio incomincia a saltare e fare degli scatti in avanti che sembra che voli in quel momento, oppure con le fruste aggancia il nemico e ti teletrasporta praticamente lì, ci sono tante cose che succedono all'interno dei combattimenti, tanti oggetti, diciamo, che anche si mostrano a schermo, ogni attacco evoca armi, è molto scenico, però effettivamente sì, è un combattimento che deve essere masterato un po', perché è difficile renderlo proprio all'inizio, quindi ho faticato, e non nego che io all'inizio, come anche Luca sa benissimo, appena iniziato il gioco, le prime due ore, ho veramente faticato a farmelo piacere. Infatti ho detto, Lu, mi sa che non mi piace.
Allora, sì, sono assolutamente d'accordo con voi, perché effettivamente forse il punto più debole di tutta la produzione è l'aspetto tecnico, dal mio punto di vista. Ma perché? Perché effettivamente ci troviamo davanti a un titolo che non c'è niente da fare, ragazzi, sembra un gioco vecchio. Cioè, punto, senza troppi fronzoli, sembra un gioco vecchio, sembra un gioco di qualche anno fa, che diciamo butta un po' di fumo negli occhi, nel senso buono della parola, quando parliamo degli scenari, perché effettivamente questi scenari, come diceva Ale, il level design, e io ripeto, è il level design, l'ho detto più volte, che mi ha stupito di più nell'ultimo periodo, cioè sembra incredibile, ma in questo titolo io ho trovato un level design proprio a livello ambientale, proprio a livello di scenari, di panorami, veramente molto bello, perché voi dovete immaginare questo reame medioevale, no, tutto sotterrato da tonnellate e tonnellate di sabbia, quindi non è inusuale trovare magari delle città sotterranee all'interno di alcune montagne, di alcune grotte, trovare delle parti di castello medievale che spuntano da alcune dune di sabbia, ed effettivamente questa cosa l'ho trovata molto suggestiva, anche con questa palette di colori molto contrastata tra il blu del cielo e l'arancione della sabbia, e in più occasioni mi ha stupito, devo dire la sincera verità. Il resto purtroppo, secondo me, effettivamente l'aspetto grafico, la telecamera che ci ha fatto impazzire più di una volta, e diciamo i combattimenti sono molto caotici. Secondo me forse il punto più debole del combattimento è il lock system, per quanto riguarda diciamo l'aggancio dei nemici, che molte volte non ti dà una mano in questo senso. Però il gioco, al netto di questo, ha questo sistema di combattimento basato sulla barra dell'impeto, che è un qualcosa che ti porta a comunque a dosare le tue azioni, e forse in questo senso ho capito cosa intende dire Ale quando parla di un combattimento che in un certo qual modo gli ricorda i Soul, proprio perché più noi ingaggiamo in combattimento, più questa barra dell'impeto si carica. Dovete immaginare questa barra divisa in tre fasi, dove all'interno di ogni fase,
la barra del mana,
esatto, diciamo. Esatto, dove all'interno di questa barra ci sono tre fasi, e all'interno di queste tre fasi troviamo tre skill passive che si attivano man mano che questa barra si carica, e al termine di questo caricamento una skill attiva che possiamo utilizzare. Cosa succede? Succede che ad un certo punto questa barra dell'impeto si caricherà a tal punto da consentirci di castare la nostra super, e a quel punto verrà scaricata. La cosa bella, secondo me, che porta un po' anche a ragionare sul combattimento, è che più la barra dell'impeto è carica, più noi infliggiamo danno al nostro avversario, ma al contempo prendiamo a nostra volta molto, molto più danno. Questa cosa secondo me mette un pochino quel pepe in più che forse senza questo gioco potrebbe non aver avuto, ecco, questo non so come dire, questa nuance un pochino più croccante, più interessante. E devo dire però che effettivamente secondo me è un gioco che guadagna tantissimo se potete giocarlo con un amico come abbiamo fatto noi, perché la coop vi fa godere molto di più il mondo di gioco.
Io ho visto votazioni estremamente severe nei confronti di questo gioco, fin troppo dal mio punto di vista. La narrativa può non essere, diciamo, il punto di forza, però sicuramente c'è anche una narrazione, lo hanno detto anche i ragazzi, no? Muta, nel senso che vedi un mondo comunque che sta soffrendo una certa condizione. E secondo me è un valore aggiunto questo, non ci vedo niente di male, anche sulla parte di combat. Io, a parte che mi ha ricordato molto Darksiders, non so se voi un pochettino.
Sì, 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 vero.
Mi ricorda molto Darksiders anche per lo stile, assolutamente. Mi rendo conto che è un cel shading, però proprio a livello di, come dire, direzione artistica, ecco. Io trovo che questo gioco, insieme a quello di cui stiamo per parlare, siano veramente stati trattati male. Non tanto magari dalla critica, almeno per quanto riguarda Armored Core, ma proprio dall'utenza, no? Che ormai vede il gioco come la produzione AAA per forza The Last of Us 2, capito? Cioè, non possiamo sempre arrivare lì, oltretutto ci sono dei budget per arrivare lì, dei soldi, ragazzi, cioè nel senso non è possibile, questi non avranno avuto quel capitale economico a disposizione. Deck 13, io non so in quanti sono, adesso lo controllo e ve lo dico.
In 13.
Probabilmente sì.
Sì, senz'altro il budget sarà comunque limitato per il tipo di produzione. Anche se comunque il costo per me, per il titolo, rimane comunque un po' elevato. Adesso noi siamo andati a cercare un po' lo sconto in giro, siamo riusciti a portarcelo a casa intorno ai 42-43 euro. Però è un titolo che comunque a prezzo pieno costa 70 euro. E lì sinceramente un po' avrei tentennato sul prenderlo, sincero, non avrei seguito le spinte che mi dava Luca, dai, ma prendilo, ci giochiamo, prendilo. Quindi da quel punto di vista ti do ragione, bisogna anche mettersi nei panni di queste persone e comunque un discreto lavoro sono riusciti a ottenerlo. Volevo solo un attimo tornare sulla questione co-op, che è forse una delle parti migliori rispetto a giocarlo in single player, perché i due personaggi sono nello stesso mondo, ma effettivamente possono anche non stare sempre vicini a fare le stesse cose in due, ma le quest possono essere risolte anche in separata sede. Infatti è successo molte volte che in città ci fossero delle quest più ridotte, secondarie all'interno della città. Io mi andavo a fare una roba, lui andava a fare un'altra roba e poi praticamente, avendo comunque il bottino condiviso, tutti godevano della ricompensa finale. E questo veramente mi è piaciuto tantissimo.
Sì, il fatto è che oltretutto accorci di tanto i tempi, perché nel momento in cui effettivamente tu prendevi, diciamo, la quest e io mi trovavo già, anche per caso, di fronte al punto in cui dovevo andare, che ne so, a prendere l'oggetto A per poi portarlo al punto C, io potevo già raccogliere l'oggetto e automaticamente tu potevi già intanto recarti al punto di destinazione. Questo ha accorciato di molto i tempi e ha reso molto meno tedioso lo svolgimento di queste quest. E poi alla fine c'è la condizione di salvataggio, dove effettivamente se ci sono i checkpoint che vi consentono di salvare, ma se voi siete ospiti nel mondo del vostro amico sarà poi a voi decidere se quando chiudete la sessione volete salvare solo diciamo il progresso del vostro personaggio e poi tornare al vostro mondo, quindi alla vostra trama fino a quel punto, oppure portarvi dietro anche, diciamo, i progressi di trama che avete fatto nel mondo del vostro amico. Questo l'ho trovato ben fatto.
Allora, intanto io sono riuscito a trovare dei dati. Per darvi una misura, signori, in Deck 13 ci lavorano in 80 persone, che già non è un numero esiguo, voglio dire, no? In Naughty Dog lavorano in 766. C'è una differenza? No, ah, scusate, in The Last of Us 2 ci hanno lavorato più di 2000 persone. Ci rendiamo conto della differenza? Chiaro che poi il prezzo al consumatore è purtroppo è quello per uno e per l'altro gioco. Però ragazzi, bisogna anche rendersi conto degli sforzi che vengono fatti dall'altra parte. Secondo me lo sforzo di Atlas Fallen va premiato più di quanto sia stato.
Perché adesso tu mi vuoi dire che un'azienda che funziona, casualmente un'azienda che ha tanti dipendenti dove ognuno sa esattamente cosa deve fare. Adesso non lo so. Io di solito ai comandi del mio Mac su Armored Core, dove sono da solo, non è che ho tutti questi problemi a gestire un robot semovente con attacchi e armi che non derivano direttamente dal pianeta Terra.
Passiamo ad Armored Core, quindi, giusto per darvi una misura, ormai siamo nel gioco, qui siamo in una via di mezzo, perché sono 300 persone ormai che lavorano From Software. Adesso bisognerebbe capire quante di quelle siano state impiegate specificamente per lo sviluppo di Armored Core, perché poi chiaramente magari l'azienda non lavora tutta insieme su un solo progetto. Siamo comunque su cifre molto diverse rispetto a Naughty Dog. Allora, Armored Core, io trovo che sia un giocone, ve lo dico molto molto sinceramente, metto già le mani avanti. Vi racconto un po' la trama, giusto per dare un contesto. Armored Core 6, almeno, è ambientato su Rubicon, che è questo pianeta, dove è stata trovata una sostanza che permette fondamentalmente l'incremento del progresso tecnologico. Questa sostanza si chiama Coral. E purtroppo, proprio a causa di questa, il pianeta è completamente stato immerso nelle fiamme, che ha lasciato ovviamente un disastro catastrofico, e noi interpreteremo una persona, ovvero 621 Raven, che è un infiltrato nel pianeta e che verrà reclutato, diciamo, da uno di questi manager per mercenari che lo farà lavorare per queste grandi multinazionali. Immaginatevi un pianeta dove ogni multinazionale concorre a creare le armi migliori per essere la migliore e per distruggere la concorrenza, e quindi viene anche in aiuto il fatto di avere dei mercenari da ingaggiare per effettuare azioni di sabotaggio nei confronti di quelle che sono le altre aziende, no, concorrenti. È un mondo ovviamente cataclismatico, che infatti si riflette in un comparto tecnico fighissimo, ma con una direzione artistica estremamente, come dire, cataclismatica, dove fondamentalmente sembra di vedere Mad Max, cioè tutto distrutto, tutto deserto, queste semimetropoli rovinate, e noi con il nostro robottone. Voi avete avuto modo, ragazzi, di provare Armored Core?
Sì, ci ho giocato un po', e poi tra l'altro la trama è attualissima, cioè nel senso sono fatti realmente accaduti. Non vedo niente di sbagliato di dove si fa la guerra per estrarre roba preziosa e farsi la guerra tra aziende, quindi tutto fila, tutto è giusto.
Però non ci sono i robottoni.
Sì, tra l'altro volevo dirvi una cosa che in realtà volevo già dirvela giorni fa, ma mi sono dimenticato e ne approfitto di questa puntata. Gli scenari di gioco, non so perché, ma mi ricordano tantissimo gli scenari di Nier Automata.
Vero.
Non so perché c'è questa nuance, non lo so.
Tra il verde e beige.
Sì, ma anche proprio le ambientazioni con queste città decadenti, questi impianti decadenti di queste aziende, con queste tubazioni, questo metallo ovunque. Però comunque, pensiero all'atere. E il gioco, finalmente ragazzi, Armored Core dopo anni, continua questa IP, diciamo, alla quale io sono sempre stato molto affezionato, di From Software, dove effettivamente ci mette nei panni di un pilota di mecha, dove possiamo effettivamente guadagnarci la nostra pagnotta in quanto mercenari, per poi migliorare anche il nostro mecha, che rappresenta poi insomma la nostra nave di salvezza all'interno del campo di battaglia. Quindi più è affidabile il nostro robot, più è probabile che riportiamo poi la pellaccia a casa. E una cosa che mi è piaciuta tantissimo, e sono sincero non ricordo se in passato fosse applicato anche negli altri giochi, ma probabilmente sì, è il fatto che alla fine della missione, oltre la valutazione, eccetera, lui, quando deve andare a pagarti, ti va a togliere i soldi che tu hai speso per le munizioni e per, diciamo, le eventuali riparazioni. Questa è una cosa che mi piace molto, perché comunque è un modo, come dire, sottile per poterti spingere a cercare di migliorare anche nella gestione della quantità di munizioni che tu utilizzi, quindi nella precisione che hai, nell'accuratezza. Insomma, questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Così come è innegabile, ragazzi, che siamo di fronte forse alla massima espressione della configurazione, della personalizzazione, ecco, del nostro mecha, di tutti questi, il coronamento, ecco, di tutti gli Armored Core che ci sono stati forse fino a oggi, in questo senso.
Sì, la gestione, diciamo, del patrimonio è veramente una figata, nel senso che ti punisce nella misura in cui ti abbassa ovviamente il guadagno che avresti da quella particolare operazione, e ti fa proprio capire, come diceva Luca, che questi robottoni vanno a soldi, quindi c'è poco da fare, cioè se spendi troppo e se sprechi le tue energie, tu spenderai fondamentalmente quello che stai guadagnando, quindi non va assolutamente bene. Io vi dico, ho amato questo gioco dalla prima missione. È facile mirare, tra virgolette, ovviamente utilizzando la mira automatica e non quella libera, e è proprio divertente giocare e spaccare il culo ovviamente a tutti quelli che ti stanno intorno, perché l'obiettivo è quello. La cosa che ho trovato forse più fastidiosa di questo Armored Core, ed è l'unica cosa che vado a recriminargli, anche perché sappiate che a differenza di Atlas Fallen, Armored Core è stato valutato positivamente quasi da tutti, cioè mi pare che abbia un 86 su Metacritic, quindi non parliamo di un votino, parliamo di un gran signor voto. L'unica cosa che gli rimprovero è il grado di difficoltà, e qui purtroppo From Software devo andarti contro. Perché in questo gioco non puoi mettere delle barriere, dei muri enormi che sono rappresentati dai boss. Tu hai un livello che affronti dall'inizio alla fine, e alla fine del livello, tendenzialmente a metà, alla fine, viene posizionato un boss. Grazie a Dio ci sono i checkpoint, ma i checkpoint non rimangono all'infuori della missione. Quindi se tu esci da una missione, quella missione la dovrai rifare dall'inizio. Per questo motivo c'è uno sbilanciamento forte, perché se io gioco tutta la missione e riesco tranquillamente a gestirmi tutte le altre parti senza grandi problemi, arrivo davanti a un boss, spettacolarissimi boss, è una figata allucinante, però arrivo davanti a un boss che è un muro di mattoni, io non lo tirerò mai giù e non posso neanche pensare di spegnere la console, perché altrimenti quella missione la devo riniziare da capo e mi devo rifare tutta la strada. Cioè sembra la maledizione di Dark Souls 2 per chi l'ha giocato. Questo mi ha molto dispiaciuto, perché almeno avessero inserito un'opzione, sai, stai fallendo miseramente, dopo 12 tentativi ti do, non lo so, la super stella di Super Mario, capito?
Madonna, il tanto, cioè, bianco.
Che io vorrei tantissimo andare avanti nel gioco, sbloccare tante cose, però non ho il tempo da dedicare come fosse un Sekiro, non ce la faccio. E oltretutto, appunto, come vi dicevo, non è che puoi riniziare dal momento prima della boss fight. Hai una missione intera da rifarti. Per carità, le missioni durano poco, durano intorno ai 15 minuti, però comunque sia sono 15 minuti prima di arrivare a un boss.
Però che belle sono, cioè, le boss fight.
No, meravigliose. Cioè, la parte di direzione artistica di questo gioco è fantastica. C'è una delle prime missioni, non penso di fare un grande spoiler, dove c'è un camminatore. Immaginatevelo, non grande.
Di più.
Di più, cioè è praticamente alto quanto una montagna. È una figata, ragazzi, buttarlo giù. Una figata. È veramente un gioco cinematografico. Ecco, non mi mancava il termine, mi è venuto. Oltre al fatto che c'è una caratterizzazione e personalizzazione del personaggio veramente interessante. Tu puoi fare quello che vuoi col mecha, lo puoi colorare come vuoi, gli puoi mettere sopra le armi che vuoi. Persino, ragazzi, hanno pensato persino ai singoli pezzi, a stratificarli di modo che tu possa andare a colorare e personalizzare ogni singolo strato del singolo pezzo. Cioè, è il gioco aesthetic per eccellenza. Infatti non a caso la gente si fa i Gundam, giustamente.
Bellissimi, bellissimi.
State parlando di Anthem?
No, assolutamente no. Guarda, neanche lontanamente.
No, però Anthem a livello di personalizzazione non ci si può dire nulla, perché è bellissimo a livello di personalizzazioni.
Sì,
comunque, a parte tutto, cioè, From possiamo attualmente dire che è una delle software house più in voga e in forza del momento, perché effettivamente sono quei capitoli che per chi non conosce comunque la saga è un capitolo che non ti aspetti, no? Dalla casa che ha sfornato appunto Sekiro, Bloodborne, Elden Ring, quindi questa sfilza di Souls-like. A capo comunque c'è il lead designer di Sekiro, appunto Yamamura, e come avete detto il level design credo che sia forse la punta di diamante di questo gioco. Nonostante io comunque dai trailer e da quello che ho visto non mi era piaciuto, perché effettivamente trovavo i mondi molto spogli, con molti pochi elementi a schermo. Poi effettivamente, vabbè, ci sono missioni così, molto all'aria aperta, ecco, però ci sono veramente, come hai detto tu, le boss fight, alcune quest che presentano queste città, anche se diroccate, veramente belle, belle da vedere e volarci sopra o anche solo passarci in mezzo.
Ma guarda, dal mio punto di vista il level design è assolutamente funzionale, cioè è un,
esatto,
dire, un punto di forza nella misura in cui è funzionale al gioco. Ma di fatto ovviamente è un campo di battaglia spoglio, non c'è nulla, ma perché è un campo di battaglia, ci devi menare le mani dentro. Oltretutto in un gioco che comunque, immaginatevi la reattività che devi avere comunque in stile Souls e quant'altro con i mecha, quindi non è che puoi avere troppa roba intorno, troppi ostacoli, perché impazzisci, anche perché sono grossi comunque i mecha, cioè a un certo punto mi ha fatto un sacco ridere, perché in una missione ci sono i carri armati, la prima volta che vedi i carri armati, no? E sembrano delle macchinine, perché sei grosso tu, non perché sono piccoli loro, capito? E quindi ovviamente se lo ambienti in una città normale, cioè come cacchio fai a combattere agevolmente?
Sì, sì, beh, appunto come dicevi tu, qua l'ambientazione è funzionale al gameplay, cioè quando vedi un edificio sai che più che un edificio sarà una copertura eventualmente per quello che può essere il tuo combattimento durante la sessione di gioco. E questa cosa ovviamente ti porta un po', forse diciamo durante lo svolgimento della missione, perché poi mediamente le boss fight sono abbastanza come dire faccia a faccia, ecco, non hai proprio tante coperture, quindi la boss fight ti mette alla prova nel momento in cui tu devi essere bravo a gestire il tuo mecha, quindi le tue schivate, il tuo boost, a gestire, a massimizzare le tue risorse, a dosare le tue munizioni, perché non c'è cosa più brutta, che è quella che è capitata a me, di finire le munizioni davanti al boss. E questo sicuramente ti porta a dover, reagire, essere sempre in movimento per schivare missili, attacchi aerei. E ovviamente qui entra in gioco tutta la questione della personalizzazione del mecha, non dal punto di vista estetico ma dal punto di vista funzionale, cioè il robot che effettivamente tu progetti, tu disegni, tiene in considerazione tutta una serie di parametri che sono il peso, la potenza, la capacità del radiatore, la spinta del boost, diciamo che tipo di braccia hai montato e che tipo di armi puoi portare in campo, se sulle spalle come equipaggiamenti di supporto hai scelto dei lanciamissili o piuttosto se hai scelto uno scudo, se hai optato per un'arma a corto raggio oppure se hai optato per un'altra arma a distanza. Insomma, la personalizzazione in questo gioco è tutto, ed è veramente fenomenale il fatto che tu possa spaziare così tanto e poi andare, qualora ti interessasse, ancora oltre, quindi anche nella personalizzazione proprio estetica, di colori, dei pattern dei colori, addirittura i loghi possono essere disegnati, cioè puoi creare il tuo logo da applicare in varie parti del robot.
Sì, un parametro tra l'altro fondamentale è quello dell'energia, diciamo, del mecha. Nel senso che il compromesso, no? Quello che diceva Luca in questo momento. Tu teoricamente puoi andare dall'assetto più cingolato in assoluto, cioè sei un carro armato, letteralmente un carro armato, hai al posto delle gambe tutta la parte, diciamo, con i cingoli. Oppure puoi essere estremamente mobile, quindi super agile, super leggero e anche ovviamente super sottile. Tutto questo è regolato anche dal livello di potenza, cioè ovviamente ogni componente ha una sua richiesta energetica effettiva nei confronti del mecha, e non puoi pensare di avere un mecha ultra leggero che possa alimentare delle armi incredibili, o quantomeno può alimentare magari solo quella e non tutto il resto. Quindi questo è veramente bellissimo, perché permette sia di fare, vabbè, delle porcate, perché a me piace, fare le porcate, quindi fare il cingolato con la lama con la lama laser, che non ha assolutamente senso, oppure ovviamente di rendere il tutto molto più efficace e di conseguenza costruire il tuo mecha perfetto, super veloce, che attacca e in un secondo distrugge mille unità, oppure il robottone gigante cingolato che gli spari e non gli fai assolutamente nulla, cioè stai fermo e prendi botte tranquillamente.
Quindi sfida settimanale, visto che si possono creare i loghi, per chi ci ascolta e gioca Armored Core, voglio una foto del robot con il logo del triangolo sopra.
Mamma sì, ti regaliamo una maglietta, qualcosa, ti prego.
Cioè, anche solo effettivamente se volete condividere il design del vostro mecha, visto che poi effettivamente i mecha si possono anche, non dimentichiamolo, cosa importantissima, cioè l'aspetto estetico è funzionale a cosa? Al fatto che si va in arena a giocare in PvP.
Cioè, il fatto estetico è la prima cosa.
Il fatto estetico è la prima cosa in questi giochi in cui bisogna fare show off della propria personalizzazione estetica per, diciamo, difendersi al meglio in arena, ma da un punto di vista estetico, perché sappiamo che potremmo anche perdere l'incontro, ma se il nostro robot è più bello, in realtà abbiamo già vinto, questo non c'è niente da dire.
Esatto, assolutamente. Però rimane il fatto che chi fa il logo sul robot si becca la maglietta. Io l'ho detto, ormai è andata, ragazzi, ve lo dico.
Assolutamente. Tra l'altro ricordiamo ancora una volta che la maglietta, quella, diciamo, come esclusiva temporale che avevamo annunciato, rimarrà ancora per poco sullo store. Poi non ve ne saranno più disponibili, quindi verrà rimossa dallo store. Quindi questo era un piccolo aggancio che secondo me valeva la pena ricordare. E come dicevamo all'inizio, appunto, vale la pena secondo me spendere 2 minuti in chiusura di questa puntata per fare delle considerazioni a latere di questi titoli, perché effettivamente abbiamo esordito dicendo sono titoli che forse non hanno ottenuto la vera giustizia che gli spettava. Ed è un po' questa la sensazione, come vi diceva Lorenzo inizio puntata, che abbiamo avuto noi, perché effettivamente sono 2 titoli che probabilmente non correranno in lizza per il gioco dell'anno, probabilmente lo faranno, questo non importa in realtà. È proprio una questione di titoli che ci hanno intrattenuto in particolar modo, che ci stanno intrattenendo ancora in particolar modo, e che a loro modo hanno saputo stupirci, a loro modo hanno avuto dei punti di forza che effettivamente secondo noi poi alla fine della serie veramente il gioco valeva la candela, dove effettivamente forse anche un po' il momento di uscita di questi titoli, che è stato forse un po' strano, perché effettivamente ad agosto, verso la fine delle vacanze estive, mentre diciamo le persone sono ancora sotto l'ombrellone, a fare uscire questi titoli qua, forse probabilmente anche questo non ha contribuito a dargli forse l'eco che hanno meritato. Ovviamente Armored Core ha una storia alle spalle che insomma non aveva bisogno di tante presentazioni, e quindi chi aspettava Armored Core sapeva benissimo che tipo di prodotto stava aspettando. Forse Atlas Fallen, diciamo che ecco, fosse arrivato in un altro momento e non diciamo proprio ad agosto, probabilmente avrebbe avuto quel risalto in più, probabilmente un'accoglienza magari un pochino più diffusa. Dal nostro punto di vista, come sempre ragazzi, perché sapete benissimo che alla fine vi parliamo delle cose che ci colpiscono in particolar modo, se vi stiamo parlando di Atlas Fallen e di Armored Core lo stiamo facendo in tutta trasparenza, e in entrambi i casi stiamo parlando di 2 giochi che ci stanno comunque intrattenendo, che ci stanno regalando dei momenti. Armored Core, ovviamente, parliamo di una software house e comunque di una IP che probabilmente ha una storia un po' più lunga. Dall'altra parte, Atlas Fallen, ancora una volta, dal mio punto di vista, ma chiedo anche ai ragazzi il loro parere, secondo me è un gioco che vince nel momento in cui lo giochiamo in cooperativa con un amico, e dobbiamo portare un po' di pazienza perché il bug è dietro l'angolo, cioè io e Ale quando abbiamo giocato insieme ci siamo dovuti in un paio di occasioni ricominciare dal checkpoint perché il gioco si era inchiodato e quindi non venivano fuori diciamo gli elementi della quest che sarebbero dovuti venire fuori. A me a un certo punto aveva incasinato le texture, dove effettivamente mi aveva messo su tutto il deserto una texture, tutto il deserto e tutte le montagne una texture a scacchiera bianca e nera, quindi sembrava Alice nel Paese delle Meraviglie più che Atlas Fallen, però...
Elegante però.
No, ma la cosa bella è che non erano errori, cioè erano proprio errori di caricamento di mondo, quindi nel momento in cui io sono entrato nel suo mondo, anch'io ho visto poi tutto così.
Certo.
E nel momento in cui c'è stato quell'errore del caricamento sbagliato nell'elemento di gioco e abbiamo ricaricato e di nuovo ci ha dato lo stesso problema, ti ricordi lui cosa ho detto? Lui, io non lo rinizio da capo, finisce qua la nostra esperienza.
Sì. La paura, sì, esatto, la paura di trovarsi davanti a un game breaking bug o glitch è veramente palpabile in alcuni passaggi. Però adesso non è che sia stata una cosa così sovente, diciamo, è capitato un paio di volte, però
su fai 8-9 sessioni.
Sì, ci può stare. Però, ragazzi, queste sono le nostre opinioni su due titoli che, secondo noi, assolutamente, se avete l'opportunità, fatte le dovute premesse, vale la pena prendere in considerazione. A questo punto, ragazzi, direi che la puntata, secondo me, di cose ne abbiamo dette e quindi la puntata si può concludere e noi, come sempre, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao, ragazzuoli, fate i bravi e giocate questi due giochi.